www.radio.it e la storia continua. Storie di Milano, dalla zona 2, stazione centrale a Precotto. Sergio e Liliana. E ne sapeva bene del freddo Liliana, con i geloni che la tormentavano assieme a tanti bambini, giovanette e anziani. Erano, se ne parla ora al passato, infiammazioni cutanee a base alimentare e la carenza vitaminica che colpivano la pelle, dove più lenta era la circolazione del sangue e maggiore l'esposizione al freddo. Dita e talloni si gonfiavano, si arrossavano, si piegavano. Il prurito era irresistibile. Se si cercava di riattivare la circolazione con l'acqua calda, la reazione portava a un dolore indescrivibile. E anche mia sorella ne soffriva. Aveva trovato lavoro come aiutante in un banco di drogheria in un mercato rionale. Lavorava con guanti senza dita e non bastava. I geloni erano scomparsi e non sono più tornati. Del lavoro di Liliana in quel periodo di guerra gli è rimasto il soprannome familiare Fondeghera per il lavoro in drogheria. Anche nella sua relativa ingenuità di ragazzo, quasi un bambino, non passavano inosservati episodi di intolleranza in seno alle famiglie della porta accanto, come quella moglie che, forse anche per liberarsi di un marito poco gradito, lo denunciò. Ritrovata che fu una pistola nel corso della perquisizione domiciliare, quel ragazzo venne arrestato e non se ne seppe più nulla, mentre la moglie organizzava feste e banchetti con fascisti e tedeschi e intanto affidava suo bambino alla compagnia di Sergio. Sergio, che nello sfollamento a Besate aveva saputo che nelle cascine erano nascosti militari inglesi. Non capiva bene se fossero l'equipaggio di aerei abbattuti oppure paracadutisti lanciati per creare un collegamento con i partigiani. Partigiani che erano nascosti in campagna, con l'appoggio della popolazione, e ormai tutti ascoltavano, appena possibile, Radio Londra. Per la scuola ci si può immaginare quali e quante fossero le difficoltà in quei tempi grami. Non mancavano però maestri di grande coraggio civico e passione militante, come Salvatore Principato, che Sergio ebbe come maestro di quinta. Severo e giusto a scuola, eroe antifascista nella vita pubblica, fu una delle vittime della strage fascista nell'estate del 44 a Piazzale Loreto. Quel Piazzale Loreto dove fu Ventura di Sergio assistere all'epilogo foscamente sanguigno del regime fascista con Mussolini, la sua amante Claretta Petacci e gli ultimi gerarchi appesi al traliccio di un distributore di benzina. Certo, non un bello spettacolo da vedere, soprattutto per un ragazzo di 13 anni come era Sergio, con le ingiurie e tutto il resto contro quei cadaveri. Era tutto andarsi da fare per mettersi coccarde tricolori e fazzoletti rossi, mentre gli ultimi cecchini tedeschi avevano seguitato a sparare fino a poco prima dei loro appostamenti nei luoghi più alti come l'albergo Loreto, per esempio. Gli americani si erano annunciati negli ultimi giorni tante volte, ma quando arrivarono non ci si poteva sbagliare per la sovrabbondanza di ogni cosa, anche di quel superfluo che in Italia ci si era scodato da un pezzo. E si vedevano file di camion con i prigionieri tedeschi, alcuni ancora fieri e combattivi come capì a proprie spese la zia di Sergio, che fu colpita da qualcosa gettatele contro da uno di questi, che la ferì a una gamba. E con gli alleati arrivarono pure le ARM lire degli occupanti, a corso legale in tutta Italia, e la gente cominciava intanto a pensare al ritorno dei propri cari dalla prigionia. Ma non fu sempre una cosa rapida, come mia zia che dovette aspettare mesi e mesi il ritorno dall'internamento del marito fatto prigioniero in Egitto. E finalmente la pace. E con la pace il ritorno alla quotidianità. E Sergio aveva 13 anni, la ricerca di un lavoro, primo posto da aiutante in una libreria del centro, mentre la sera andava a scuola per poter accedere al Feltrinelli. Il padre, di nuovo a Milano, dopo il tempo passato lontano a Merano, il ritorno dei mobili a casa da Merate, dove erano stati portati per salvarli dalla guerra. E con la normalità tanti piccoli miglioramenti, che sembravano anni prima di vane chimere. Nel referendum, intanto, l'Italia aveva scelto la Repubblica. Contro la monarchia, gli indizi che qualcosa girava al meglio. La radiogalena, con le sue cuffie, buttata via per far posto a un normale apparecchio radio, e con gli anni il telefono in casa e gli elettrodomestici. Mentre nei bar e nei cinema imperversavano le prime trasmissioni televisive con l'ascia o raddoppia. Mentre nuovi alberi crescevano nei viali e nelle piazze, Sergio si era fidanzato e con tutti i suoi andava a casa del nonno della ragazza, che aveva voluto essere tra i primi ad avere il televisore. E li invitava a vedere quello spettacolo che al momento era il culmine delle celebrità. Tante del dopo sono passate inosservate. Non è come durante la guerra, che ogni giorno ha un qualche avvenimento quasi sempre luttuoso. Sergio si è sposato con una casa sua, dove hanno trovato posto per primi il frigorifero e la radio, seguiti nel tempo dal televisore e dalle altre comodità. Nella scelta se di investire tempo e capitali nella nascita e nell'allevamento di un figlio oppure nell'acquisto di quegli scooter, una Vespa, la risposta arrivò dopo pochi mesi portata dalla cicogna. E visto che ce n'era uno, bisognò trovargli un compagno per non farlo crescere da solo. La Vespa non arrivò mai. Un bel po' di tempo dopo lo venne invece l'automobile. Passano gli anni e Sergio dice più o meno: dal primo dopoguerra la zona non è più la stessa. Non ci sono più il panettiere che profumava l'aria, la salumeria con il suo proprietario milanista e le sue battute. Il falegname e il sarto che mi ha confezionato il primo vestito con i pantaloni lunghi, beh, sono scomparsi. Sono scomparsi gli stenti, anche se volessi risarcire il carbonaio, cui una volta ho rubato la legna per il grande freddo che c'era, lui e il suo negozio sono soltanto un ricordo da tanto tempo. Però strade e muri non sono più puliti. E cosa assai più preoccupante, tra le persone è subentrata una sorta di indifferenza quando non è maleducazione palese. Non ci sono bimbi e ragazzi per la strada, che se vi fossero non troverebbero posto da giocare con tutto lo spazio occupato dalle macchine anche sui marciapiedi. E mi dico che non è tutto segno della mia diversità di persona anziana, di uno che si avvia e sarà sempre troppo presto. www.redigio.it e la storia continua.